Milano e la contrada dei Morigi, la triste fine di Bernarda, che è la figliastra di Bernabò, una famosa drogheria, il palazzo degli Arconati e l'area dell'antico foro. E c'è Ambrosiana e Ambrosiana. È proprio nel centro cittadino che troviamo un groviglio delle più antiche contrade, ma ahimè, quando già anch'esse trasformate e vive solo nel nome. Ed ecco la contrada dei Morigi, che è una famiglia illustre nella storia della cultura e delle magistrature. Le vecchie case che ancora fiancheggiano questa via hanno radici romane. Qui esiste, o meglio, resiste una torre, detta appunto dei Morigi. Ma se c'è da domandarsi se, esistendo, esiste ancora oggi, ed è proprio in parte riconoscibile anche per se le ripetute sovrapposizioni e utilizzazioni l'hanno più volte mutilata e rabberciata. Ne vedemmo fino a pochi anni fa una loggia Belvedere ad archi binati. E all'ombra di questa torre abitava Giovannola di Montebretta, la prediletta di Bernabò Visconti, che fece chiudere con un assito la scala di accesso perché la gente non lo vedesse quando la passione carnale lo spingeva fra le braccia della bella. Fu lui che un giorno, sospettando una tresca fra questa e il giovane Pandolfo Malatesta, vero o presunto, per fuoco di gelosia aggredì il malcapitato giovane con tanto furore che ne ebbe pietà persino la moglie di Bernabò, che lo trasse dagli artigli del violento quando era già presso a soccombere. Pandolfo non schivò il carcere, ma, favorito inopinatamente da amici suoi, poté fuggire fino a Rimini. La giovannola della contrada della torre diede a Bernabò una figlia, Bernarda, che Bernabò riconobbe e aggiunse al momento stuolo a quel numeroso stuolo dei suoi bastardi, e dandola poi in moglie con abbondanti zecchini d'oro a Giovanni Suardo, capo della illustre famiglia bergamasca. Ma Bernarda, che dicono vivace, rotondetta, rossa di capelli e presta di lingua, venne un giorno sorpresa in adulterio con Antoniolo Zotta. E vi pensò Bernabò, che, non volendo esporre una Visconti alla vergogna di una esecuzione in pubblico, come si usava allora, la sottopose in pieno inverno a una doccia gelata, onde passasse i bollori, e poi la fece scudisciare atrocemente. Infine la fece rinchiudere in una buia prigione della Rocchetta di Porta Nuova, ove la svergognata si consumò lentamente in un'agonia che durò 7 mesi. Nessuno pensò di trarne un romanzo, che presentava elementi validi, specialmente oggi in cui hanno fortuna riesumazioni del genere. Infatti Bernabò, alla morte di questa sua figlia, fu assalito di crudeli rimorsi perché da Bologna gli era stata segnalata la comparsa di una donna nella quale era riconosciuta Bernarda. I sogni del crudele signore e padre furono turbati da apparizioni che lo indussero, per dissiparle, a incarcerare il castellano di Porta Nuova con tutta la sua famiglia, nonché i carcerieri, i sacerdoti e i seppellitori, e in più fece riesumare il cadavere dell'infelice per riconoscere le misere spoglie che erano sepolte nella chiesa di San Giacomo. Muovendo i passi verso realtà meno crudeli, quelli che vissero i primi anni del secolo nostro possono ricordare, di fronte alla torre fatale, nell'angolo di Via Vigna, una famosa bottega di drogheria, il Piazza, che confezionava squisite tavolette di cioccolata, 5 centesimi l'una, e che aveva per insegna due figure al naturale di operai affaccendati alla fabbricazione del prodotto. Suggestivo e ghiotto richiamo che alcuni affermano essere opere di un pittore diventato in seguito celeberrimo. Nella vicina via Brisa era il palazzo di Arconati, poi Delmati, dove risiedeva il feldmaresciallo Radeschi. La via era propizia ai sogni e alle fantasie immaginose della letteratura romantica. Una lapide alla casa del numero 8 ricorda, o ricordava, Giovanni Battista Bazzoni, morto nel 1850, e autore di un romanzo, Il Castello di Trezzo, che ebbe gran voga e che piacque persino al difficile Tommaseo. Se come romanziere Bazzoni può essere dimenticato, non si deve farlo pensando alla sua opera di magistrato esemplare. E al numero 5 di via Brisa abitò e morì nel 1895 Cesare Cantù, storico e autore di un romanzo per cui piansero tanti cuori gentili, Margherita Pusterra. Dalla contrada dei Morigi si passa per la tortuosa via dei Gorani, che con la via dei Borromei, a un tratto di via Sant'Orsola, delimita il cosiddetto isolato dei Borromei. Sono tutte vie di sapore antico e tali pressoché rimaste, con stanchi edifici che si stringono l'uno a ridosso dell'altro. Pusterre chiuse, anditi, piccoli giardini dalla vegetazione stentata, vie che hanno tutte un autentico profilo di vecchia Milano, con nomi medievali derivanti da case patrizie o da chiese o anche da antiche corporazioni. Era questa l'area dell'antico foro, e il Dedalo si snoda faticosamente con nomi e andamenti oscuri per noi fino alla piazza San Sepolcro, che è a ridosso della mole dell'Ambrosiana. La famosa biblioteca e pinacoteca fondata dal cardinal Federico Borromeo. Si racconta a proposito di questa insigne biblioteca, e lo pubblicò una dotta rivista milanese, La Lettura del Medico, che anni fa un insegnante giunto a Milano dal sud noleggiò un'auto pubblica chiedendo di essere condotto all'Ambrosiana. L'autista, evidentemente uno sportivo, senza incertezze lo portò alla sede della popolare squadra di calcio. Quando giunse all'inattesa meta, il professore spiegò che si trattava della celebre biblioteca e che rese perplesso l'autista, che ricorse all'aiuto di un vigile, il quale gli indicò piazza San Sepolcro, o meglio, la vicinissima e recente di nome, piazza Pio XI, ove è l'ingresso della biblioteca detta appunto Ambrosiana. L'aneddoto può essere anche inventato, ma è tuttavia piacevole. È bene che i milanesi conoscono che per le vecchie loro contrade, ancora salva, esiste questa creatura spirituale, monumento di altissima cultura, il cardinale Federico Borromeo, nipote di San Carlo Borromeo, che aveva indubbiamente appreso alla corte pontificia il gusto e la passione del sapere, mentre dal grande suo parente aveva ereditato un insieme di preziose opere che lo spinsero a fondare una pubblica biblioteca. Le ingenti spese di fondazione, andamento e formazione, Federico le sostenne col patrimonio suo privato, oltre che attingere all'altro vasto patrimonio dell'Almo Collegio Borromeo, del quale la famiglia illustre poteva disporre liberamente. Con signorile modestia il cardinale Federico non permise che la nuova istituzione si intitolasse al suo nome, disponendo invece che si chiamasse semplicemente Ambrosiana. Forse la chiamò così per ricordare ai suoi concittadini una biblioteca antichissima che sorgeva presso la Basilica di Sant'Ambrogio e porre così la sua creatura sotto l'egida del grandissimo arcivescovo, fiero combattente qual fu proprio a Milano, dall'eresia opponendone la valida arma della fede. Fu insomma un'appassionata difesa della religione cattolica attraverso la cultura, zelo per la religione e desiderio del progresso delle scienze, delle lettere e delle arti. L'Ambrosiana sorse, come attualmente, sull'area delle antiche scuole taverna, che istruivano gratuitamente 500 scolari e che venne poi trasferita in via Santa Maria Folgorina. L'edificio venne attribuito a Lezio Buzzi, ma il Beltrami ricorda quanto di ispirazione diede il cardinale Mecenate alla costruzione e quanto egli fece per arricchirne l'efficacia della cultura. Egli inviò per tutto il mondo, a sue spese, dei messi per l'acquisto delle opere più degne e preziose, a costo di faticosi e rischiosi viaggi fatti sovente in paesi lontani, presso gente, data la religione, sempre sospettose e spesso ostili. L'Ambrosiana, inaugurata senza vane e pompe, l'illuminato cardinale aggiunse la pinacoteca, iniziata nel 1618, col cospicuo dono di un gruppo di dipinti di sua personale proprietà e nel quale brillavano opere di Leonardo, di Tiziano e di Luini e di Raffaello. Inoltre, nel 1621 aprì un'accademia di disegno con 6 insegnanti, 4 ecclesiastici e 2 laici. Vi ebbero vita anche 3 corsi di insegnamento, naturalmente gratuiti, di pittura, scultura e architettura. Questa accademia cessò nel 1775 all'aprirsi dell'attuale Accademia di Brera, voluta come noto da Maria Teresa, ma fino a questa data l'Ambrosiana era l'unica biblioteca a Milano cui fosse libero l'accesso al pubblico, il che contribuì molto alla propaganda culturale e all'ascendente della casa Borromeo. L'Ambrosiana fu visitata sempre dai grandi intelletti e dai più rinomati studiosi. È in essa un prezioso registro che aduna i giudizi di questi eccezionali visitatori, unanimi nella lode e nella incondizionata ammirazione. Tali giudizi oscillano spesso, curiosamente, fra l'entusiasmo e l'indifferenza. Stendhal, ad esempio, confessa di averla visitata senza piacere. Heine l'ammirò senza far verbo. Il Byron ammirò il Duomo, si entusiasmò della Scala, si ricreò a Brera, ma la sensazione più delicata la trovò all'Ambrosiana. Impallidendo davanti alle lettere del Bembo e alla dorata ciocca dei capelli di Lucrezia Borgia.